parliamone.
E ben ritrovati, perché è davvero un sole cocente, per citare il titolo dei nostri incontri del venerdì a Parliamone, quello che batte sulle teste delle statue dedicate ad alcuni personaggi storici che in vita hanno mostrato atteggiamenti ritenuti razzisti o, come si usa dire oggi, suprematisti. Ovviamente riferito al suprematismo europeo rispetto ad altre culture ed etnie, a cominciare da quella africana o afroamericana. Nicola Colotti al microfono, ben ritrovati, con l'assistenza tecnica di Renato Amadò e Tania Ciriaco ai telefoni. Il passato politico delle statue, titolava circa un mese fa un articolo intervista allo storico Sasha Zala, che è professore di storia all'Università di Berna e direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri. Nell'occhiello si leggeva: il dibattito non riguarda la storia, ma i nostri valori attuali. Sasha Zala, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
In collegamento via Skype, che spero funzioni al meglio, ma in ogni caso, insomma, l'importante è anche sentirci, perché siamo alla radio e quindi non soltanto live streaming, e quindi sono importanti le parole. Sasha Zala, per cominciare, perché, è la prima domanda che mi è venuta in mente, il dibattito non riguarda la storia, secondo lei?
Ma allora... sostanzialmente risponderei così, in questo modo. Il nostro passato non è d'appannaggio esclusivo delle storiche e degli storici. Il nostro passato fa parte della nostra identità, e quindi ci sono diverse agenti, diverse parti della società che hanno un bisogno di legittimare anche il proprio operato attraverso la storia. Quindi l'interpretazione degli storici è spesso anche in concorrenza con altri agenti, quindi la politica, la scuola. Oggi addirittura tante conoscenze storiche vengono trasmesse attraverso i film, attraverso la finzione, storicamente attraverso la letteratura, addirittura i videogame. Quindi il discorso che noi facciamo sul nostro passato non è una questione che è legata direttamente a un giudizio storico, ma al giudizio di come una società vede la sua storia. E questo è un discorso eminentemente politico. È ovvio che noi, come professionisti del passato, per così dire, possiamo aiutare, possiamo orientare, possiamo ricostruire, ed è questo che noi facciamo. Il nostro problema forse è che come storici abbiamo un po' problemi quando un'interpretazione del passato si basa soltanto su valori attuali, e quindi diciamo rimane fuori dal suo tempo.
Eh sì, perché c'è poi il rischio che da professionisti del passato diventiate gioco forza quasi dei protagonisti del presente, che, o perlomeno professionisti, chiedo scusa, del presente, quindi non è questo il caso degli storici. Però il dibattito di per sé può sembrare, come dire, forse un po' fuori luogo, ma in realtà è salutare, ed era un po' questa la conclusione di un bell'articolo e intervista apparso recentemente sulla Regione, in cui appunto Sasha Zala tra l'altro faceva tutta una serie di esempi, no, di queste statue che potrebbero essere in qualche modo emendate o comunque trasformate. Dopo ci veniamo su questo. Torno sulla questione della utilità del dibattito, nel senso che, al di là del fatto che agli storici non deve essere chiesto appunto di fare i professionisti del presente, però discutere di questo ci dà delle indicazioni, ci dà dei suggerimenti e delle riflessioni utili anche allo storico.
Ma certamente, intanto possiamo dire, le statue sono in un certo modo l'incarnazione, la materializzazione di un certo modo di un passato, in qualche modo. Bisogna anche un po' contestualizzare e forse dire che probabilmente la maggior parte delle persone che quotidianamente in una città passa davanti a una statua probabilmente non sa neanche cosa questa statua voglia dirci. Quindi in questo senso è certamente veramente salutare che ci sia questo dibattito e che anche queste statue vengano riscoperte. C'è un po' il pericolo, ma questa non è una questione storica, questa è piuttosto urbanistica e dell'architettura di una città, che una volta posato a qualcosa rimanga lì per sempre. Ed è per quello che io, un po' col sorriso sulle labbra, avevo lanciato l'idea di dire: ma forse queste statue dovrebbero avere una data di scadenza. Quindi si dice: ora c'è una persona benemerita, gli si fa una statua, però gli si mette una data di scadenza, mettiamo 20 o 30 anni, e dopo 30 anni si può andare a riguardare se ancora i valori che si volevano fare in quel momento, quando è stata eretta la statua, siano ancora validi. Quindi il dibattito è certamente salutare, perché ogni dibattito che riguarda il nostro passato ci fa conoscere meglio la nostra storia e poi anche noi stessi. Il problema, è, credo che si sia visto anche nella reazione della gente, è quando questo dibattito sfocia poi in atti di violenza, e lì probabilmente tante persone poi non capiscono più quello che sta succedendo.
Sì, anche perché si può parlare chiaramente addirittura di iconoclastia in questo caso, cioè l'idea di abbattere comunque delle effigi, delle immagini che suscitano una reazione, in questo caso molto diffusa, potremmo dire anche molto di pancia. Ovviamente lo spunto è stata l'uccisione dell'afroamericano George Floyd lo scorso 25 maggio, e quindi tutta l'ondata di protesta che c'è stata dapprima negli Stati Uniti e poi si è estesa anche all'Europa e poi si è allargata ad altri ambiti, addirittura ha toccato ambiti commerciali, perché il dibattito si è riaperto sulle nostre forme culturali e mentali che possono portare con sé una perpetuazione di schemi che sono fondamentalmente razzisti o comunque suprematisti. Però una delle domande che mi è sorta nel vedere la quantità di simulacri, di statue che sono state anche sfregiate, una volta in modo anche, come dire, abbastanza rozzo, mi sono detto: va bene, interessante fare come ha fatto Sacha Zala, ricordare che questi personaggi a cui sono state intestate le statue hanno comunque avuto un passato, una loro vita, e nella loro epoca sono anche stati razzisti. Però ecco, oggi delle loro statue che cosa ne facciamo? Allora c'è chi dice: eliminiamole, abbattiamole. C'è chi dice molto più semplicemente: le sfregiamo in questo momento di protesta. E però dopo che cosa ne faremo? E allora qui mi interessa la riflessione di Sacha Zala. Se queste statue fanno parte della nostra storia, del nostro paesaggio, delle nostre piazze, e il dibattito arrivasse appunto a una rivisitazione del ruolo di questi personaggi, secondo lo storico, che cosa sarebbe utile poi fare di queste statue? Magari aggiungere qualcosa alle celebrazioni che spesso stanno sui piedistalli di queste statue?
Ma questa potrebbe essere una possibilità. Effettivamente tantissime statue già oggi non sono più sul loro piedistallo come originale, ma come copie. Gli originali si trovano già da diversi anni, a causa dello smog e degli agenti atmosferici, nei musei. Quindi diciamo una parte del problema si è quasi già risolta dal punto di vista tecnico. Effettivamente se pensiamo a Berna c'è la cosiddetta Zum Zum Mohren, quindi con una parola che oggi non bisognerebbe più adoperare, e c'è una statuetta che mostra questo luogo. Effettivamente ritengo anch'io che una furia iconoclasta che vada a distruggere tutto, anche nel senso di patrimonio culturale, non sia la soluzione. E certamente quella della contestualizzazione storica è una buona via da seguire per la politica, e cercare appunto di mostrare quello che è stato fatto in un determinato momento storico e di appunto metterlo nel suo contesto. Ora, il dibattito è un po' poco differenziato, perché bisogna poi anche sempre analizzare il motivo per il quale è stata eretta una statua. E se il motivo era quello, come è successo in Gran Bretagna, dove una statua era veramente dedicata a uno che vendeva schiavi e che poi ha fatto fortuna, è diventato benefattore. In quel senso mi pare chiaro che una statua di questo tipo diventa molto problematica per tante persone alle quali soltanto vederla ricorda un passato delle loro origini estremamente doloroso. Quindi questo dobbiamo capirlo. Altro discorso invece è quando vengono erette delle statue a dei personaggi per dei motivi diversi da quelli che potrebbero essere un razzismo culturale che era presente nella società. Quindi bisogna veramente differenziare ogni caso e poi è appunto un compito della politica trovare delle soluzioni adeguate. Non dimentichiamo che appunto le nostre città negli ultimi 20-30 anni hanno subito delle grosse trasformazioni urbanistiche, pensiamo soltanto al traffico stradale nelle città, alle zone pedonali, quindi questo discorso delle statue si potrebbe anche mettere in un contesto più largo di una nuova urbanizzazione delle nostre città. Certamente io non andrei mai a distruggere diciamo delle fonti storiche, alla fine anche una statua è una fonte storica e certamente ci sarebbe il posto di metterle in qualche museo.
Tutte considerazioni molto interessanti quelle di Sasha Zala, perché poi si può allargare il discorso non soltanto alle statue, alle effigi che rappresentano, ai personaggi che rappresentano, si possono fare riferimenti anche a nomi di luoghi, a toponimi, e qui davvero la storia in questo senso è qualcosa che ci portiamo dietro attraverso anche i suoi segni proprio tangibili, fisici. Poi, mentre ascoltavo le riflessioni di Sasha Zala, mi veniva in mente la provocazione di dire, certo, dedichiamo la statua al tal personaggio e poi però sotto mettiamo una sorta di disclaimer, come si direbbe oggi con il linguaggio digitale, dicendo questo personaggio è stato molto bravo, lodabile per tutto ciò che ha fatto in un certo campo, però... per quanto riguarda le sue convinzioni, ecco, era piuttosto razzista oppure piuttosto suprematista. Sarebbe, come dire, un po' una provocazione, però ci si può riflettere. Ecco. Allora, ci ascoltiamo un po' di musica, così diamo anche il tempo ai nostri ascoltatori o chi ci segue via live streaming, rsi.ch/live-streaming, può così farsi qualche idea e magari porre qualche domanda allo storico Sasha Zala, che è collegato con noi da Berna, professore di storia all'Università di Berna, direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri. Il passato o il presente delle statue, delle nostre statue, quelle che ci sono anche in Svizzera, ma in questo senso abbiamo guardato e aperto il discorso a tutto quanto sta succedendo dopo l'ondata di protesta scatenatasi negli Stati Uniti a seguito dell'uccisione di George Floyd, che ha scatenato poi tutta una reazione di indignazione non soltanto nella comunità afroamericana, ma potremmo dire in generale in tutta l'opinione pubblica americana, che criticava i mezzi decisamente troppo duri utilizzati dalla polizia in molti stati, soprattutto del sud, e soprattutto contro afroamericani. Da qui questa estensione della protesta, che però appunto ha toccato molti simboli anche del passato legati appunto alle forme di razzismo e di supremazia. E ne stiamo parlando con Sasha Zala, che è storico, che è anche responsabile del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri, che in una recente intervista concessa alla Regione, un articolo di approfondimento con un'intervista, faceva tutta una serie di esempi che riguardano anche il nostro paese, ponendo appunto la questione di che cosa fare poi di fronte a tutto questo. Abbiamo detto, anche in Svizzera ci sono statue, ci sono luoghi, toponimi che rimandano a personaggi comunque che fanno parte del nostro patrimonio storico, che però si scopre nel loro tempo hanno avuto comunque atteggiamenti razzisti. Scoperta Sasha Zala che in qualche modo non l'ha stupita più di tanto.
Naturalmente no, visto che diciamo il compito dello storico è di studiare l'essere umano, le sue attività, e quindi noi sappiamo che nessun essere umano è perfetto e quindi vediamo sempre zone di luce, zone di ombra. Noi forse viviamo in una società dove con i social media, l'istantaneità dell'informazione, queste congiunture di grande luce e poi di grandi ombre hanno una velocità incredibile. E con la distanza dello storico noi dobbiamo analizzare delle vite intere e contestualizzarle nel proprio tempo. Se pensiamo ad esempio al caso che avevo lanciato, che è interessantissimo, emblematico, di Karl Lutz, che ha salvato più di 60.000 ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Karl Lutz nasce nel 1895 e vive dunque due guerre mondiali, vive poi anche la nascita delle Nazioni Unite e della concezione dei diritti dell'uomo. E sarebbe completamente anacronistico rifarsi a un concetto di diritti dell'uomo, per esempio nel 1910. E quindi una vita come quella di Karl Lutz, sulla quale poi possiamo tornare, è una vita che è coniugato, che ha vissuto diversi momenti storici importanti e quindi in questo senso dobbiamo veramente capire quando qualcuno dice qualcosa, in che periodo storico lo dice.
E da questo punto di vista è interessante perché dopo davvero le riflessioni si possono aprire a ventaglio. C'è un ascoltatore che ci dice: ogni situazione storica offre tradizioni. Una volta si davano i cristiani in pasto ai leoni, ma non per questo viene smantellato il Colosseo. Credo sia giusto riflettere più che altro sul valore storico di alcune opere che comunque riportano memorie, in ogni caso sempre positive per gli sbagli che l'umanità ha fatto e forse sta cercando, chiedo scusa, forse di rielaborare. Riflessione interessante quella di Fiorenzo, alla quale poi però mi permetterei di aggiungere una chiosa. Intanto lascio commentare a Sasha Zala queste parole del nostro ascoltatore.
Ma effettivamente bisogna sempre un po' vedere lo scopo della commemorazione e non, diciamo, luogo di memoria. Se rimaniamo a Roma, ad esempio, davanti allo Stadio Olimpico c'è ancora un obelisco con la scritta monumentale Mussolini Dux e tutte le persone che si recano allo stadio ancora la vedono. Ecco, lì ci si può chiedere se questo non è un problema politico. Ora, il Colosseo era stato costruito per altri scopi e poi è stato anche usato per dei misfatti, appunto come quello dei cristiani. Però non è che sia diciamo una commemorazione di questi misfatti, anzi viene utilizzato in senso contrario, proprio la Chiesa Cattolica l'ha anche elevato a luogo di culto. Non va dimenticato che nella liturgia pasquale anche il Papa parte dal Colosseo e ricorda questo momento, quindi è diventato un luogo di memoria. A mio modo di vedere, non è la materializzazione di un oggetto ad essere scandaloso o meno, ma è l'uso che una società ne fa. E quindi, se pensiamo poi a degli esempi aberranti come quelli di Auschwitz, a mio modo di vedere, il fatto di aver mantenuto in un certo senso museale, il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz è una cosa utile, giustamente, per ricordare questa terribile storia. Quindi, per me non è mai l'oggetto in sé ad essere problematico, ma è l'uso che se ne fa. E qui posso aggiungere da storico che questo uso è anche soggetto a dei processi storici e che questo uso cambia. Anche se rimaniamo nel contesto della Shoah, il discorso pubblico, anche storiografico, legato alla Shoah, ha avuto delle fasi, potremmo quasi dire congiunturali, molto interessanti. Dopo il 1945, quando queste cose divennero conosciute, anche da parte ebraica non se ne volle parlare. Ricordiamo per esempio Natalia Ginzburg, che non era veramente positiva sulla pubblicazione del libro di Primo Levi. Poi ci fu il processo Eichmann nel 1960 a Gerusalemme, e ci fu un cambiamento radicale della percezione dell'Olocausto internazionalmente. Negli anni 70 venne lanciata una serie televisiva che era dedicata all'Olocausto, e questo ebbe un impatto enorme sulla società. Bisogna dunque un po' distinguere fra quelle che sono, diciamo, le conoscenze storiche, storiografiche che gli storici professionisti hanno, e la percezione di un fenomeno storico da parte del largo pubblico. Un ottimo esempio è anche quello della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, un tema che gli storici svizzeri, in fondo a partire dalla metà degli anni 70, quando si aprirono gli archivi e fu possibile cominciare la ricerca storica, io direi che dal 1975 al 1985 gli studi fondamentali sulla storia della Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale erano presenti. Ci vollero però ancora 20, 25, 30 anni, ci vuole lo scandalo dei fondi in giacenza, ci vuole la commissione Berger per far sì che queste conoscenze arrivassero in un largo pubblico.
Mi ricorda il concetto del rapporto ai valori di Max Weber, no? Grande sociologo tedesco, che diceva: ogni epoca poi ha i suoi valori, ma bisogna capire questi valori come sono stati elaborati da ogni società e come poi possono venire rielaborati e quindi riletti in modo diverso.
E se mi permette, su Max Weber è interessantissimo, perché Max Weber fa una sua tipologia, porta anche questa immagine del charismatische Führer, il condottiero, il duce carismatico. E ora Max Weber muore nel 1919 e praticamente, diciamo, lo dico così, si salva. Se Max Weber avesse vissuto, che ne so io, fino agli anni 40, e poi questo charismatische Führer si fosse incarnato nella realtà che sappiamo di Adolf Hitler, probabilmente la ricezione di Max Weber sarebbe un'altra. Quindi per me è sempre molto importante, no, tenere in bilico le biografie nel loro periodo storico.
E tra l'altro ricordiamolo, Max Weber morì a causa dell'influenza spagnola, però fu un grande sociologo, fu uno di quelli che pose, diciamo, le basi della sociologia moderna, e tra l'altro partecipò alla redazione della Costituzione di Weimar, quindi uomo illuminato, molto, molto aperto, certo spirito liberale, ma comunque legato ai valori del suo tempo, e però questo gli ha permesso comunque di costruire delle categorie che valgono anche, per così dire, per la sociologia storica, che non sono che sono imprescindibili oggi. Ed è proprio questo anche che mette in discussione tutta questa vicenda sulle statue del passato. E quindi torno alle considerazioni che facevamo prima. Certo, il Colosseo non lo abbattiamo perché ospitava i tornei in cui venivano uccisi i gladiatori cristiani, venivano dati in pasto ai leoni. Però credo che anche qui una qualche riflessione si può fare sul fatto che statue che sono state oggetto di questa ondata iconoclasta hanno colpito personaggi anche molto recenti, cioè si è arrivati al punto, no, di dileggiare la statua di Churchill, persino quelle legate al Mahatma Gandhi, a personaggi comunque di un passato più recente. Ecco, questo anche credo che è un aspetto interessante di questa vicenda, Sacha Zala. E in Svizzera in particolare come siamo messi? Perché si è detto: non abbatteremmo certo un monumento a Guglielmo Tell se scoprissimo che aveva degli atteggiamenti da suprematista, insomma, suprematista urano magari. Però voglio dire, ecco, in Svizzera siamo messi in un modo un po' diverso. Però è interessante questo aspetto che colpisce anche il nostro passato più recente. Che riflessione si può fare?
Effettivamente sul passato più recente abbiamo più fonti sulle persone. quindi più si va indietro nel passato e meno sappiamo dei personaggi, quindi è anche difficile polemizzare. Certissimamente tanti eroi del nostro passato mitologico medievale, se fossero concretamente stati confrontati con problemi del razzismo, a parte che sarebbe adesso molto anacronistico dirlo, ma certamente avrebbero prodotto chissà che fonti. È chiaro, la storia contemporanea è la storia più recente, quella che ci coinvolge maggiormente. In Svizzera devo dire che per varie ragioni mi sembra che la densità di statue e di anche, non dimentichiamo, di piazze, di strade dedicate a dei personaggi reali e storici sia, nonostante tutto, alquanto limitata. Probabilmente anche perché, non avendo avuto cataclismi, guerre, c'è stata una struttura urbanistica più continua, se
Soprattutto
pensiamo
non
a
avendo avuto monarchi, perché soprattutto nei paesi in cui si dedicano molte statue a personaggi storici, dove ci sono state dove ci sono o ci sono state monarchie forti.
esatto,
Chiedo scusa, Sasha
certamente.
Zalica, l'ho interrotta.
No, ma certamente il fatto che il sistema politico svizzero non accentua e non esalta le singole persone. E sono abbastanza rari i casi. C'è la statua, per esempio, di Alfred Escher a Zurigo, ci sono le vie Francine in Ticino, ma diciamo, io direi che è un problema che ci tocca un po' meno. Ad esempio, se pensiamo a un problema storico che sarebbe interessante da discutere, la guerra del Sonderbund in Svizzera. Ecco, questa, anche forse per una certa intelligenza politica dei liberali che hanno vinto la guerra, non è mai stata esaltata come motivo, diciamo, anche perché era un elemento di scissione all'interno del paese, quindi per creare la coesione non è mai stata veramente esaltata neanche i loro personaggi. Quindi presumo che pochissimi sappiano chi fossero i generali nella guerra del Sonderbund. La Svizzera ha effettivamente un po' meno problemi in questo senso.
E anche questo è un aspetto interessante, perché poi comunque nel suo articolo, nell'articolo appunto sulla regione, Sascha Zala fa comunque altri riferimenti a personaggi e toponimi anche, che questo è un aspetto interessante. Allora ci veniamo tra un attimo, perché poi esemplificando le cose si capiscono meglio e poi magari possiamo porci anche qualche altra domanda sul modo che ogni paese, ogni costume, potremmo dire, culturale ha di celebrare i propri miti e poi magari anche di abbatterli, perché adesso qui poi mi vengono in mente riferimenti ovviamente a quello che è successo nei paesi dell'Europa dell'Est dopo il 1989 e chi le ha dimenticate le immagini dell'abbattimento delle statue di Lenin e di Stalin. Anche qui si potrebbero fare riflessioni, ma ci vediamo tra un attimo, un po' di musica e poi sempre in collegamento via Skype con Berna, con lo storico Sasha Zala. Million Dollar Bill, canta Whitney Houston, un conto da $1 milione che potrebbe essere anche il costo dell'abbattimento di alcune statue che magari hanno avuto a un certo punto anche un valore economico, perché immaginiamo tra l'altro statue che sono state fuse in bronzo oppure che sono state scolpite anche da grandi artisti e magari dileggiarle e in qualche modo rovinarle anche con delle vernici. Adesso faccio un riferimento così personale, ma racconto l'episodio del dolore che ho provato un giorno passando in Piazza della Riforma a Lugano, vedendo una giovane tecnica che insomma stava cercando di togliere una macchia di pennarello blu dalla statua dello Spartaco di Vincenzo Vela nel cortile del municipio. E quando mi avvicinai e le chiesi cosa stava facendo, questa ragazza molto gentile con il suo camice bianco diceva: sto cercando di riassorbire il pennarello blu che nel marmo bianco, ovviamente molto fine della grana della statua dello Spartaco, era penetrato in profondità. Io mi sono detto che gesto stupido quello di, no, fare un segno con un pennarello blu su una statua come lo Spartaco. Spartaco, peraltro, che è l'immagine proprio emblematica della ribellione dei sottomessi rispetto a coloro che sottomettevano. E la figura di Vincenzo Vela, che diventa anche interessante, no? Sasha Zala, quante riflessioni si potrebbero fare sulla statua dello Spartaco, su Vincenzo Vela, sul ruolo degli scultori che sono stati anche celebratori di certi momenti storici? Quindi in questo grande discorso che stiamo facendo sulle statue, forse bisognerebbe anche inserire committenti e realizzatori di queste statue. Che riflessione le viene in mente?
Assolutamente sì, queste statue spesso non sono state delle decisioni politiche prese a tavolino da un consiglio comunale o da un Parlamento, ma spesso sono delle iniziative che sono nate dalla società civile che per vari motivi hanno voluto ripescare una qualche immagine del proprio passato. Per esempio, se pensiamo al mitico grande eroe bernese, c'è una statua che gli è dedicata proprio in un punto importante della città, questa statua viene eretta proprio in quegli anni quando i cantoni diventano parte integrante della nuova Confederazione Elvetica dopo il 1848 e in un certo senso perdono una parte della propria autonomia, e per compensare, diciamo, questa perdita di sovranità che viene delegata allo Stato centrale, si costruiscono spesso delle immagini, delle ricorrenze a un grandioso passato anche imperiale, se pensiamo a Berna, che aveva annesso tutte le terre del canton di Vaud, eccetera. Quindi c'è un attivismo, e mi fa un po' sorridere perché nel XIX secolo erano per esempio dei liberali gli attivismi, quindi delle persone della Berna Bene, che hanno fatto delle iniziative, che hanno raccolto i fondi, che hanno lanciato iniziative e che poi hanno eretto questa statua. E effettivamente ora, grazie al cielo, von Grafenried è proiettato in un passato talmente lontano nel Medioevo sul quale non abbiamo praticamente delle fonti, quindi non si riuscirà mai a dimostrare che fosse razzista più o meno, quindi diventa anche difficile, diciamo, rivisitarlo. Però ecco, c'è sempre una spinta che viene dalla società civile. Poi naturalmente ci sono le opere, le committenze di Stato. Se pensiamo non bisogna pensare solo a Lenin, Stalin, Mao, ma anche al Duce in Italia. Per esempio, pensiamo alle famose statue dei grandi presidenti americani che fanno parte dell'iconografia politica attuale, no? Quindi, diciamo, questa materializzazione del passato ci dice sempre, a mio modo di vedere, ci dice sempre qualcosa di più sul periodo nel quale queste statue sono state erette che su quello che la statua vuole rappresentare. Quindi per noi sono delle fonti interessanti, ma non per quello che raffigurano, ma per quello che in un momento storico successivo qualcuno volle che raffigurassero.
Adesso non vorrei dire una imprecisione, quindi Sasha Zala, se è più informato di me, mi corregga, ma il riferimento alle statue dei presidenti americani è molto interessante perché penso alle teste dei presidenti del Monte Rushmore, che è un'opera ciclopica, per chi l'ha vista può anche guardare semplicemente su internet le fotografie, scolpita tra l'altro da uno scultore tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, insomma. È enorme questa struttura, molto moderna anche nella sua iconografia. E tra le effigi c'è quella, credo, anche di Theodore Roosevelt, che è presidente di inizio Novecento, di cui però si è chiesta recentemente, mi pare di aver letto addirittura, l'eliminazione di una statua, perché una statua equestre, credo, di Theodore Roosevelt, perché si diceva questa statua ripropone di nuovo il tema del suprematismo bianco perché era associata comunque alla figura di un ragazzino afroamericano. Quindi c'è di nuovo questa strana contraddizione. E ad aggiungersi a tutto questo, il selfie fattosi da Donald Trump proprio davanti alle teste dei presidenti. E quindi di nuovo qui la storia viene in qualche modo rimescolata in un continuo maelstrom dal quale è difficile uscire. Aggiungo un altro elemento, Sasha Zala. Quando non ci sono i soldi, né il bronzo, invece di statue si intitolano vette di montagna oppure no, luoghi di ritrovo, oppure piazze, oppure vie. Ecco, la Svizzera anche qui ha le sue peculiarità interessanti, no?
Allora, c'è effettivamente da alcuni anni questo dibattito, nell'Oberland berlese c'è una montagna che si chiama Agassiz Horn, picco di Agassiz, e questo personaggio che ha avuto un grande furore scientifico, era uno studioso, praticamente che poi è emigrato negli Stati Uniti, è un personaggio che ha veramente creato le basi intellettuali per quello che potremmo chiamare un razzismo scientifico, fra virgolette. È un personaggio che è stato molto famoso da un punto di vista accademico nel suo tempo, ci sono addirittura degli statue in atenei americani, ed effettivamente questo è un esempio abbastanza lampante di una commemorazione problematica, perché proprio le cose per le quali viene ricordato, in un certo modo esaltato, sono estremamente problematiche. Di stampo diverso, a mio modo di vedere, è il discorso, per esempio, su Churchill. Churchill è per tantissimi aspetti un personaggio estremamente problematico. Poi è ovvio come il sole che Churchill fosse razzista, altrimenti, cioè, il suo scopo era di mantenere the British Empire, quindi già soltanto l'idea imperiale è in sé profondamente razzista. Però naturalmente queste statue furono erette per il ruolo importante che ha avuto, che fosse poi reale o soltanto nella percezione, ma che ha incorporato la resistenza inglese durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il momento per il quale viene ricordato. Churchill è un estremo esempio interessantissimo, perché ci sono proprio le congiunture, ci sono i periodi, non dimentichiamo che il popolo non lo rielesse dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'ha mandato in pensione, poi è ritornato. Quindi ci sono veramente delle fasi di quando Churchill è considerato un grosso eroe, delle fasi nelle quali poi viene criticato.
Interessante la riflessione di un ascoltatore, Michele, che ci scrive: beh, chi ha fatto studi classici o comunque al liceo ha fatto latino, ha sicuramente tradotto il De Bello Gallico di Giulio Cesare, che ovviamente celebra le campagne di vittoria di Cesare anche contro gli Elvezi, comunque anche insomma, contro le popolazioni del nord. E poi vabbè, Vercingetorige non viene celebrato dopo Giulio Cesare, cioè ci sono le statue di Giulio Cesare, di Vercingetorige mica tanto. Poi qualcuno magari ha chiesto una sorta di risarcimento. Qui torno tra l'altro alle teste dei presidenti del Monte Rushmore, perché qualche anno fa vidi una riproduzione in cui si diceva che ci sarebbe stata poi la statua corrispettiva di un nativo americano a cavallo con le piume, quindi con le piume da nativi americani, che in qualche modo avrebbe potuto risarcire il fatto che si celebravano sempre coloro che governavano, insomma, i presidenti di etnia europea, ma non si celebravano mai le figure dei nativi americani. E qui di nuovo verrebbe da dire, Sasha Zala, vai victis, insomma, ve victis, sono sempre stati dei vincitori quelli che troviamo, no? Qualche volta però anche dei vinti.
Sì, allora...
Spartaco, intanto, per esempio, potrebbe essere un buon esempio.
Allora, direi... La prassi della damnatio memoriae, che la conosciamo già degli imperatori romani, quindi di cancellare ogni traccia del predecessore, quindi questa è una prassi abbastanza comune. I vinti e i perdenti vanno considerati appunto nel periodo storico ai quali viene dedicato l'oggetto, quindi le statue di Spartaco, quando sono state fatte e da chi e a che scopo. Quindi è difficile. Allora, è chiaro che la storia in questo senso così diciamo un po' triviale, ben fatta dai vincitori. Piccola parentesi, tutta la storia dello Stato americano, con tutti gli aspetti anche positivi di emancipazione politica, eccetera, è una storia che è in netta contrapposizione all'emigrazione bianca che è venuta dall'Europa e che ha strappato queste terre ai nativi americani. Quindi attaccarsi ora al discorso alla statua equestre è un simbolo che in sé racchiude tutta la storia americana, e questo è un dato di fatto e non è cambiabile, no? Quindi io direi che nel corso della storia anche i perdenti hanno potuto assumere un ruolo di esempio. Non dimentichiamo la Chiesa Cattolica con i santi martiri, quindi i martiri in un certo senso hanno perso, però poi con la santificazione sono stati esaltati. Quello che mi pare invece nuovo, che direi che è una cosa, poi probabilmente ci sono degli altri esempi, ma utilizzare dei momenti diciamo molto problematici, come per esempio l'Olocausto. Per esempio, se riflettiamo a quello che ha fatto la Germania dopo l'unificazione, nel centro di Berlino hanno eretto un monumento molto vasto proprio per ricordare l'Olocausto. E questo mi sembra un momento interessante perché anche delle cose terribili che sono, diciamo, negative per una nazione, come appunto è stato l'Olocausto per la Germania, possono anche diventare dei momenti di identificazione poi positivi per la propria identità. E effettivamente la Germania è uno dei paesi che ha fatto più per rimettersi in qualche modo a posto col proprio passato. Per esempio appunto con queste statue o con questi monumenti eretti proprio a memento, nel senso mai più questo potrà accadere. In Italia vediamo invece un andamento un po' più, adesso lo dico in maniera cinica, rilassato con queste statue del passato, e quindi vediamo un sacco di vestigi del fascismo che sono ancora presenti. Prima parlavamo di questa stele con Mussolini Dux, questo sarebbe assolutamente impensabile in Germania. E quindi la maniera con la quale un paese poi gestisce il proprio passato è fondamentale. In Germania dopo il 45 l'identità nazionale si è basata proprio su una netta scissione e chiusura col nazionalsocialismo. L'Italia invece creò un discorso molto legato sull'antifascismo, e per finire l'antifascismo era diciamo dilagante, e quindi non ha reso necessario questo trancio netto rispetto al passato fascista.
Quindi per questo anche che non c'è stato bisogno, per esempio, di erigere statue a grandi antifascisti, però è vero che si sono celebrati, soprattutto in Italia, semmai i fasti del Risorgimento, che è importante come elemento di unificazione. E dopo il fascismo, in qualche modo, lo si è lasciato lì, quasi come un cascame, no? In alcuni casi. E riferendoci invece alla Germania, diventa interessante vedere che appunto la Germania ha dovuto fare questa opera che potremmo dividere quasi a livello psicanalitico, no? di revisione della propria storia. Di questo ne scrivono grandi storici che si sono occupati appunto dell'avvento del nazismo in Germania. E poi però la Germania dopo l'unificazione lascia, no? i simulacri del muro di Berlino quasi a memoria futura, e anche questo è un modo per vedere come la storia la possiamo vivere, trasformare, identificare anche fisicamente. Sasha Zala, quanto sarebbe bello continuare a chiacchierare con lei di queste cose, che poi non sono chiacchiere ma sono spunti di riflessione che spero siano utili e interessanti. Vorrei chiudere proprio chiedendo allo storico che è a capo del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri se andare appunto a guardare dentro questa enormità di documenti come dire si trova qualche spunto di riflessione ulteriore rispetto al nostro modo oggi di guardare alla storia. Quindi torno alla questione che dicevamo prima di Max Weber, no? Il rapporto ai valori storici e vedere come li si viveva una volta e come oggi invece dobbiamo rileggerli. Le lascerei questa conclusione, diciamo, riflessiva.
Io penso, ho discusso anche con diverse colleghe, diversi colleghi, che per gli storici e le storiche sia sempre abbastanza difficile entrare in questi discorsi, perché non vorrei dire con una deformazione professionale, ma il nostro lavoro è proprio di ricostruire il passato, di analizzarlo, di capirlo, di interpretarlo, e quindi abbiamo una difficoltà professionale a proiettare dei concetti che non sono di quel periodo. Un esempio che mi sembra lampante è la definizione dei diritti di diritti dell'uomo. Sarebbe assurdo fare delle discussioni basate su questi concetti che toccano, che ne so io, il XVI, il XVII, il XVIII secolo. È assolutamente fuori dal proprio contesto storico. Il nostro lavoro consiste nel comprendere un periodo e analizzare e capire quali fossero i margini di manovra che qualcuno aveva in un certo momento storico. E il caso di Carluzzo è interessante perché d'un canto durante la guerra salva più di 60.000 ebrei e nel 1958 produce un documento che è chiaramente razzista, dove dice che la razza nera non sarà mai uguale alla razza bianca perché sono inferiori. E lì abbiamo un interessante personaggio che nasce in un periodo molto molto chiaro, e 10 anni prima che lui scrivesse questo le Nazioni Unite avevano fatto la dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo. Però non dimentichiamo che soltanto 6 anni dopo gli Stati Uniti aboliranno col Civil Rights Act del 1964 la segregazione razziale. Quindi lui si trovava veramente a cavallo di diversi periodi storici ed era qualcuno che era ancora legato ai paradigmi, se vogliamo, precedenti. E ogni tanto è un po' facile per i contemporanei rivisitare il passato con dei concetti che sono anacronistici.
Forse invece di abbattere le statue dovremmo abbattere i nostri muri mentali, o dovremmo abbattere la nostra ignoranza, soprattutto nel non capire o non, a volte nel non voler capire che la storia appunto è anche fatta di strati che si sovrappongono. Poi forse diventerebbe utile davvero oggi portare le scolaresche, no? A vedere statue di personaggi che sono stati celebrati a suo tempo, ma che avevano appunto degli atteggiamenti anche suprematisti o razzisti, e dire loro: beh, vedete, al loro tempo questo poteva sembrare normale, oggi non lo è più, ma queste statue sono qui a ricordarcelo. E grazie Sasha Zala di averci ricordato quanto leggere la storia è importante, leggerne i segni soprattutto. Di film e di dolcetti sugli scaffali che sono stati accusati di essere razzisti parleremo un'altra volta, ma questa volta è stato veramente utile e interessante ascoltare le sue riflessioni. Quindi grazie di essere stato con noi. Sasha Zala, professore di storia all'Università di Berna, direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri. Noi ci fermiamo qui, la settimana prossima torniamo con altre puntate di Parliamoni. Intanto state con noi, ascoltate i programmi della Rete 1. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.